da uno strumento di guida per la valutazione delle gare di appalto a un processo invece per un approccio più consapevole alla razionalizzazione della spesa per i servizi di facility management e più in generale per la ottimizzazione dei contratti. Di questo parla questo manuale che è stato prodotto da Terotec e da Scuola Nazionale Servizi, che voi avete ricevuto all'entrata, 7 passi, un percorso smart per i contratti di servizi. E su questo aspetto l'intervento dell'avvocato Brugnoletti e dell'ingegner Montagnier ci fornirà appunto indicazioni e criteri d'uso, lanciando anche le prospettive poi di lavoro che nascono da questo, che è una sorta di prodromo di strumentazione che poi troverà seguito anche e soprattutto nel tavolo di cui vi ho parlato prima, che è stato inaugurato oggi, di Patrimoni Pianeta, proprio sui costi dei servizi. Prego.
Viviamo una grande fibrillazione sugli appalti pubblici. Momento storico, senz'altro, perché comunque la contrattualistica pubblica, gli acquisti della pubblica amministrazione in Italia e in Europa pesano moltissimo nel PIL italiano europeo, siamo intorno al 20%, probabilmente anche di più del 20%, e tant'è che è molto facile per un governo, come abbiamo visto in questi giorni, quando deve fare qualche manovra, avere un 20% su cui con la forbice tagliare uno specchietto è molto più facile che fare qualche ragionamento ulteriore, tant'è che un quinto, ma se andiamo a guardare un terzo della manovra finanziaria con la legge di stabilità del 2016 sarà con la contrazione della spesa pubblica, tra spending review ulteriori, tra trasferimenti inferiori ai ministeri, quindi buoni 6 miliardi direi che saranno reperiti appunto sulla contrattualistica pubblica, quindi c'è una grande fibrillazione. Questa fibrillazione, stiamo anche in fase di recepimento delle direttive, ce l'abbiamo visto prima, ha creato secondo me due mostri, senz'altro due paradossi. Il primo ce l'ha detto Paola Cogno prima, cioè noi siamo da 2 anni, abbiamo avuto 1 anno e mezzo per recepire le direttive che in 2 anni, nella primavera del 2016 dovrebbero entrare in vigore con recepimento nel nostro Stato, e 1 anno e mezzo abbiamo solo nemmeno varato, siamo ancora in discussione alla Camera, la legge di stabilità. La legge delega, e qui altro che 10 parole, forse sono state spese 20-30 invece di 5. Una legge delega che ha avuto il pregio di aver, come dire, il Senato in particolare, di parlare con le associazioni e quindi prendere atto di molte difficoltà che c'erano, però certo andremo così lunghissimi a questo appuntamento, tant'è che probabilmente c'è chi lavora già alla legge delegata, al decreto legislativo, senza avere i principi se non quelli che circolano sui giornali. A questi paradossi, anche a questi paradossi, oltre a quello della spending review lineare che ho detto prima, ha tentato di dare una risposta la Scuola Nazionale dei Servizi e Terotec, mettendosi a tavolino e approcciando la questione degli appalti pubblici, dei contratti pubblici in modo così ragionevole, facendo tesoro dell'esperienza fatta dalle imprese, dalle associazioni di categorie e anche dalle stazioni appaltanti più illuminate, e messi a tavolino per vedere quali fossero i gangli su cui intervenire per fare efficienza, fare qualità. Un altro mostro, mi sono dimenticato, è quello l'abbiamo detto prima, lo diceva prima il dottor Mattioli, la cantonizzazione. Se noi dovessimo immaginare uno spettro di aggettivi, di finalità a cui dare al contratto pubblico, ci verrebbero in mente la qualità, l'innovazione, l'efficienza, la concorsualità, la legalità. Ebbene, di queste 5, l'ho detto così alla rinfusa, ci potrebbero essere anche altri importanti principi che dovrebbero, come dire, dare forza a un contratto pubblico. Adesso si parla solo di legalità. E questo crea un mostro, è come quando disegniamo, tratteggiamo un l'omino e facciamo un omino con un braccio lunghissimo rispetto alla proporzionalità degli altri arti. E ricordo, come dire, la bellezza del mondo è fatta da proporzionalità e la non proporzione crea solo disagi. Ecco, i 7 passi sono un tentativo di risposta, è un primo lavoro fatto da Scuola Nazionale dei Servizi e Terog, che vuole dare una, come dire, approcciare il sistema in modo anche più ragionevole, prendendo atto di ormai una tendenza, quella della centralizzazione degli acquisti, ormai con il decreto 66, con i soggetti aggregatori, delle 3 fasi, diciamo, della scelta del contraente per poi affidare un servizio o un'opera. Ora ormai siamo nel mondo dei servizi, fabbisogno, definizione del fabbisogno, procedura concorsuale e contratto. È chiaro che la fase centrale, la gara, è stata sottratta ormai a tutte le pubbliche amministrazioni, tranne le 35 beneficiari del fatto di essere soggetti aggregatori, almeno questa è la tendenza. Ma è chiaro che tutte le altre pubbliche amministrazioni, a quelle ci rivolgiamo, devono comunque gestire contratti e devono comunque definire il fabbisogno, perché il fabbisogno della singola azienda sanitaria o il fabbisogno del singolo comune o della singola dipartimento è di quei soggetti, non né di Consip né il soggetto aggregatore regionale che farà la gara. Quindi i sette passi si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni e dicono: attenzione, di queste tre fasi la gara ormai vi sarà sottratta, ma fabbisogno e contratto abbiamo capito tutti che sono essenziali, soprattutto per fare economie di spese, perché molto spesso una non esatta individuazione del fabbisogno ha creato dello sperpero di denaro pubblico. Spesso una non esatta gestione del contratto, una non gestione del contratto ha creato dei disservizi. Quindi fabbisogno e contratto sono ancora le armi che hanno ciascuna pubblica amministrazione e a cui Sette Passi vuole dare delle indicazioni. Sette Passi, appunto, è un numero anche magico, il nostro mondo è stato fatto in 7 giorni, a settimana. Io sono andato a vedere, il 7 è il numero più magico che c'è, quindi quando siamo arrivati a 7 ci siamo fermati perché vuol dire che andava bene. L'8 avrebbe messo in discussione tutto il sistema. Andando veloce, visto che voi avete il piccolo manualino che è un po' un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, è una provocazione che abbiamo fatto un po' per tutti gli attori del sistema, che sono sia il sistema delle imprese, che le stazioni degli appaltanti, che il mondo del lavoro, che il mondo degli utenti, perché alla fine tutto il percorso che facciamo è per dare un servizio agli utenti finali. Ecco, il primo passo dei sette è proprio l'esatta definizione del fabbisogno, cioè una sottolineatura alla singola pubblica amministrazione, al singolo ente, di verificare bene, guardando nella storia, in quello che è successo nel contratto passato, le esatte esigenze nel futuro, dialogando con le imprese. Il dialogo tecnico nelle direttive è passato dai considerando a 2 articoli dell'articolato, per cui il dialogo con le imprese è stato dall'Europa sottolineato ancora maggiormente. Quindi il primo passo essenziale per un vero efficientamento del contratto pubblico è l'esatta definizione del fabbisogno, per declinare il quale noi abbiamo indicato alcuni passaggi fondamentali. Senz'altro guardare al passato, quello che è successo, e soprattutto guardare al futuro, perché fare il copia e incolla del capitolato, fare il copia e incolla delle esigenze, fare il copia e incolla del fabbisogno è la cosa più sbagliata che c'è. Magari è lì che si fa l'efficientamento migliore. I passi successivi, il secondo, il terzo e il quarto, è una attenzione al contratto. La spending review del 2012, con la prima mannaia che è andata così a colpire i contratti della sanità, però un effetto positivo ce l'ha dato. L'effetto positivo è stato che in effetti ci siamo accorti, e molte imprese si sono accorte, che molti contratti avevano in sé degli sprechi inutili, tant'è che molte imprese hanno fatto dei tagli anche maggiori del 5%, che prevedeva il decreto 92, con una riduzione del prezzo del 5%, e magari hanno riequilibrato un contratto che magari zoppicava. Quindi una gestione del contratto in modo corretta e, secondo passo, una spending review del singolo contratto. Cioè noi prevediamo un tavolo di partnership, poi ci sarà l'ingegnere Mattia Montagnier che darà un'indicazione operativa di come poter misurare la gestione di un contratto pubblico. Quindi prevedere un accordo di partnership tra stazione appaltante e soggetto impresa appaltatrice, dare un'indicazione che dopo 6 mesi mettersi a tavolino per verificare se ci sono delle economie da fare sul singolo contratto, oppure terzo passo, possibilità di vedere, prevedendolo già nel bando, delle estensioni contrattuali per fare delle sinergie tra servizi che potrebbero gestire insieme e dare delle maggiori soddisfazioni. E poi prevedere, quarto passo, sin dal bando, un sistema premiale / sanzionatorio. Quindi non prevedere solo la classica elencazione di penali per l'impresa che non è inadempiente in alcune specifiche attività, ma prevedere sin dall'inizio, con un'individuazione del livello di gradimento da parte degli utenti finali, magari al raggiungimento del quale o al superamento del quale addirittura aumentare il prezzo, prevedendolo nel bando di gara. Il quinto, sesto e settimo passo sono un po' i servizi a favore di queste misure. Il benchmark, senz'altro, quando l'amministrazione dovrà andare a vedere di fare una spending review oppure modificare il contratto, estendere il contratto, sono tutti temi che lavorare sul contratto era un tabù fino al 2012, era un tabù. Monti, se non altro, con quel decreto di spending review, ha iniziato a mettere un cuneo sul contratto, quindi il contratto è possibile rivederlo, è possibile aggiustarlo. E è chiaro che se c'è un sistema di prezzi di riferimento corretti e individuati in modo scientifico e non come quelli usciti qualche anno fa dalla VCP, è chiaro che la stazione appaltante è messa al riparo da attività che potrebbero essere magari illegittime o comunque messe sotto riflettori. Il sesto passo probabilmente è quello più rivoluzionario, perché ogni spreco, io l'ho sentito anche in una trasmissione famosissima e mi ha colpito molto che il conduttore diceva questo, perché in effetti è così, ogni spreco comunque ha dall'altra parte un soggetto che di quello spreco beneficia in modo legittimo, cioè ogni spreco pubblico comunque sanno 10, 20, 100, 1000 persone che lavorano in quel settore che magari potrebbe essere tagliato, e che facciamo con quelle persone? Negli appalti pubblici accade questo, perché le prima spending review ha tagliato i servizi marginali che possono essere tagliati. Già il decreto Balduzzi, che doveva entrare nella legge finanziaria del 2013, l'ulteriore 5%, non è stato fatto perché andavamo a colpire il personale. Cioè, ormai gli appalti pubblici stanno all'osso. Sappiamo tutti che è possibile, riducendo il personale, trovare ulteriori economie, ma le persone non si possono lasciare così, non si possono buttare al mare. Allora, il sesto passo è questo, immaginare una politica attiva del lavoro, magari coinvolgendo sia il Ministero del Lavoro che l'Agenzia del Lavoro, per cui ogni contratto pubblico, all'esito di una contrattazione dopo la firma del contratto tra impresa e pubblica amministrazione, che possa verificare la possibilità di economie, toccando anche l'organigramma, le persone in esubero dovrebbero avere un percorso finanziato dal risparmio ottenuto da quella riduzione del contratto, per un processo di formazione, la politica attiva del lavoro, per un ricollocamento, una riqualificazione, per salvaguardare assolutamente il singolo posto di lavoro. Il settimo passo, la formazione congiunta. L'idea è quella di mettere insieme committenza e privato, committenza e appaltatore, per fare un percorso formativo comune. L'idea è quella di mettere il famoso DEC, che spesso è ignaro di tutto, né della gara, del capitolato, del contratto, con il direttore di commessa, per fare insieme un percorso culturale comune. Questo, diciamo, è un po' una provocazione, è la prima stesura aperta a ogni contributo, speriamo che possa entrare in qualche modo, un passo, o tutti i passi, o qualche passo, nel futuro codice dei contratti, che speriamo avrà la luce nel luglio 2016. Grazie.